Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Totò è l'emblema della comicità napoletana. Nasce infatti nel 1898, il 15 febbraio, nel Rione Sanità, che è un quartiere considerato proprio il centro della guapperia napoletana. Nasce da Anna Clemente e dal marchese Giuseppe De Curtis, che però impiegherà un bel po' per riconoscerlo. Infatti nasce da una relazione clandestina, verrà registrato solamente come figlio della madre e sarà lei chi si occuperà della sua educazione. Inizialmente è un bambino abbastanza solitario, di indole malinconica, però riesce molto a fare ridere gli altri, perché subito mostra quella caratteristica che diventerà poi predominante nel suo modo di porsi agli altri, cioè coglie un dettaglio, lo estremizza, lo ingigantisce e riesce a imitarlo rendendolo comico, quindi una capacità abbastanza rara che unisce all'imitazione anche una sorta di istrionismo che finisce per suscitare la risata. Profitto scolastico non particolarmente positivo, anzi pensiamo che dalla quarta elementare fu retrocesso in terza, e come episodi di quando era piccolo si ricorda sicuramente un pugno che ricevette in faccia dal suo precettore, che in alcune biografie è indicato come un pugno voluto perché era un bimbo anche abbastanza intemperante, e in altre invece un pugno casuale. Sta di fatto che determinò quella simmetria che conformò il naso e il mento in un modo particolare della maschera un po' tragica e un po' comica che tutti conosciamo.
Questo per quanto riguarda la sua vita. Com'è iniziata la carriera artistica di Totò?
Beh, la carriera artistica è iniziata un po' sui banchi di scuola, ma in realtà fu molto complicata perché tutti lo osteggiavano, la madre voleva un prete e lui se ne andò senza un soldo, provò ad andare a Roma a cercare di fare qualche cosa, aveva questo bisogno di rapportarsi, di avere un pubblico, e che nell'arco della sua carriera ha attraversato tutte le varie forme di spettacolo. Allora, collochiamolo intanto temporalmente, siamo in un periodo particolarmente duro per l'Italia, abbiamo povertà, ci sono i due conflitti mondiali e comunque soldi ce ne sono pochissimi. Una delle sue prime scritture fu con un impresario, tal Capece, però non veniva pagato e per lui erano comunque tempi molto difficili. Poi invece pian piano riuscì a incontrare anche persone più corrette, l'impresario Giuseppe Iovinelli, e non fece fatica a diventare davvero una star del teatro, attraversando tutte le varie forme dell'epoca, il varietà, l'avant spettacolo, il Café Chantal, la rivista, e a diventare veramente un nome di punta del teatro italiano.
E dal teatro al cinema il passaggio com'è avvenuto?
Quando Totò aveva fatto successo, si pensava che la sua maschera potesse essere utilizzata anche nel cinema. Un po' lo si voleva fare, magari imitare i comici dell'epoca, Buster Keaton, un po' lo si voleva anche imbrigliare, perché il cinema comunque ha dei tempi specifici. Quindi furono fatti dei tentativi. In realtà però non furono dei successi.
Quali sono stati i suoi più grandi successi e qual è stata la reazione della critica e del mondo intellettuale dell'epoca?
Per quanto riguarda proprio a livello numerico i successi di pubblico, il film che ottenne il maggiore successo fu Totò a colori, che fu anche uno dei primi film a colori del cinema italiano, e questo fu proprio il suo apice di successo cinematografico, parliamo di veramente tutti che lo andavano a vedere. Poi abbiamo Siamo uomini o caporali, Totò, Peppino e la mala femmina.
Carta, calamari e pizzo.
Oh, ragazzi. Signorina? Signorina!
Dove sta?
Chi è?
La signorina.
Quale signorina?
Hai detto signorina?
È andata la signorina.
E che so?
Signor...
Avanti!
Animale! Signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. Veniamo noi con questa mia a dirvi.
A dirvi una parola.
Che?
Uno quanto?
Che?
Uno che?
Uno che?
Ah.
Che?
Che?
Scusate se sono poche.
Che?
Scusate se sono poche. Ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche.
Una grande.
Come voi ben sapete.
Voi.
Punto.
punti.
Due punti! Ma sì, febbre che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum.
Un po' la critica taccia, diciamo, Totò di buffoneria e dice che ripete troppo spesso le stesse battute, ma il tormentone fa un po' parte del cliché comico e quindi solo successivamente sarà ammirato. Inizialmente verrà anzi abbastanza osteggiato dalla critica. Come spesso accade, diciamo che in vita Totò pensava di non fare un'arte che sarebbe rimasta. E infatti aveva proprio quasi un'ossessione, no, di continuare a produrre, un po' perché aveva bisogno di soldi, aveva dei debiti col fisco, conduceva una vita piuttosto agiata e quindi aveva comunque bisogno di molto denaro, un po' perché voleva lasciare una traccia e pensava che con la comicità non ci sarebbe riuscito.
E come è riuscito a guadagnarsi il rispetto e anche l'ammirazione appunto della critica e del mondo intellettuale?
Beh, diciamo che intanto perseverando, un po' cercando anche di fare dei ruoli che non fossero solo comici. Forse un primo tentativo che fu apprezzato fu Guardie e ladri, film del 1951 di Mario Monicelli e Steno, che può essere un po' considerato simbolicamente quello che segna l'addio di Totò alla varietà e alla rivista e anche l'inserimento in una sceneggiatura, perché comunque è un film qua in coppia con Aldo Fabrizi, no? Simbolo della romanità. Insieme riescono comunque a fare un film che sia ha dei momenti comici ma che è anche drammatico. Questo film verrà presentato in concorso al Festival di Cannes e vincerà il premio per la migliore sceneggiatura.
E dopo questo quali sono stati i risultati più alti che ha raggiunto, almeno secondo la tua opinione, nell'arte cinematografica?
Se devo dire alcuni film che mi sono rimasti, io penso alla Banda degli Onesti, il film del 1956 che consacra il sodalizio artistico di Totò e Peppino Di Filippo. Poi sicuramente io penso ai Soliti Ignoti, no? Che oltre a essere un film mitico, il film del 1958 di Mario Monicelli, è un film corale perché ci sono il meglio forse del cinema italiano di quel periodo, però la parte di Totò rimane, no? Quello del maestro scassinatore di cassaforte Dante Cruciani. E questo film è importante perché segna un po' la fine del neorealismo e l'inizio della commedia all'italiana, quindi una commedia che è inserita nel quotidiano della gente comune, ha dei riferimenti sociali precisi nel cui il pubblico si può riconoscere. Un film particolare che è stato rivalutato successivamente è Risate di gioia, qua siamo già nel 1960, il film di Mario Monicelli con Totò e Anna Magnani. Anna Magnani fu compagna di Totò durante l'attività teatrale, e furono molto amici, condivisero la scena per lungo tempo, però qua siamo già nel 1960, quindi Anna Magnani è diventata una star, ha avuto l'Oscar per La rosa tatuata e la leggenda narra che lei non volesse recitare con Totò, perché Totò invece ha una comicità che viene dal basso, molto ancorata al popolo, mentre invece Anna Magnani aveva delle ambizioni un pochino più sofisticate. In realtà Monicelli convinse la Magnani a lavorare insieme a Totò, andarono d'amore d'accordo e recitarono in questo film.
Altri grandi autori con i quali ha lavorato?
Beh, non possiamo dimenticare sicuramente Uccellacci Uccellini di Pierpaolo Pasolini. Pasolini disse di Totò che riuniva perfettamente l'assurdità e il clownesco con l'immensamente umano. In realtà Totò, che era sempre abituato a recitare a braccio, no? Quindi improvvisando, non abbracciò totalmente la poetica di Pasolini, che invece prevedeva una sceneggiatura e anche quasi un low profile, no? Rispetto all'istrionismo con cui eravamo abituati a vedere Totò. Quindi nonostante non fosse particolarmente convinto di questa parte, la interpretò e anche in questo caso ottenne un riconoscimento perché fu lodato anche dalla critica, ottenne una menzione speciale al Festival di Cannes. Poi la grande ambizione, siccome voleva lasciare una traccia di sé di Totò, era quella di lavorare con Federico Fellini ed era già incluso nel viaggio di Mastorna questa opera che poi non fu mai realizzata, dove erano previsti anche nel cast, oltre a Marcello Mastroianni protagonista, anche Mina, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, ma alla fine questo progetto non venne realizzato, che invece per Totò sarebbe stato un po' la realizzazione di un sogno.
È morto un ricco, qui giace uno pieno di soldi, è morto il più ricco del Camposanto, pensa un po' che fregatura per lui, beato il poveraccio e pochi hanno saputo che è morto, scrivono è morto uno, avanti un altro, e invece no, per un ricco morì e come paga il conto alla vita, paga sì, ma la vita gli ha dato qualche cosa. Invece il poveraccio paga e dalla vita non ha avuto niente. Che fa il poveraccio? Passa da una morte all'altra morte.
Parliamo della vita privata di Totò, che sembra quasi essa stessa una sceneggiatura di uno dei suoi film.
Ma la vita sentimentale di Totò, bisognerebbe farci un film, perché intanto lui è proprio il tipico sciupa femmine, quindi comunque l'uomo galante, l'uomo che ti invita fuori a cena, cioccolatini, ebbe tantissime avventure. Diciamo che, se vogliamo sottolineare quelle importanti, furono fondamentalmente tre. Ci fu l'incontro nel 1928 con la chanteuse Liliana Castagnola, che aveva un'immagine pubblica molto forte, faceva molto parlare di sé nei rotocalchi. In realtà era poi un'anima fragile e si legò in modo molto viscerale a Totò, e loro fu un rapporto molto contrastato, anche perché Totò da una parte era molto geloso e dall'altra però voleva anche essere lasciato libero di fare quello che voleva. Quindi la Castagnola arrivò a un momento in cui pensava di essere stata abbandonata, perché lui partì all'estero per fare una tournée, e arrivò un momento in cui si suicidò, lasciando tra l'altro una lettera straziante che colpì naturalmente Totò, lo devastò, e tant'è che Totò decise che se avesse avuto una figlia l'avrebbe appunto chiamata Liliana. E infatti questo avvenne con quella che divenne sua moglie. La incontrò nel 1932, Diana Bandini, anche in questo caso una donna di spettacolo. Qua la particolarità è che nel 1932 Totò aveva già 34 anni e invece la Bandini aveva 16 anni, quindi una relazione che destò un certo scalpore all'epoca. Però i due si sposarono, ebbero questa bimba, andarono a vivere insieme e poi cominciarono le difficoltà, proprio per la ossessiva gelosia di Totò. Dopo 20 anni molto turbolenti, allora decisero intanto di separarsi, però non c'era il divorzio in Italia, quindi andarono in Ungheria per annullare il matrimonio, tornarono ma continuarono a vivere insieme, fino a quando poi la relazione, insomma, non andava bene, lei si sposò con un altro e lui incontrò quella che rimase la donna della sua vita fino alla fine dei suoi anni. Nel 1952 incontrò infatti Franca Faldini, dissero effettivamente un'intesa, sempre contrastata per la gelosia di Totò, che era davvero impressionante, ma vissero insieme fino alla fine dei suoi anni. E la particolarità è che la Faldini aveva 33 anni meno di Totò, quindi insomma una differenza di età notevole. Tra i tanti amori dobbiamo citare sicuramente quello per Silvana Pampanini, con cui girò un film, 47 Morto che parla. In realtà Silvana Pampanini non cedette a tutte le offerte di Totò, addirittura Totò le chiese di sposarlo, però Silvana Pampanini ha sempre dichiarato che non era innamorata di lui e quindi non potevano stare insieme.
In conclusione, per quale motivo Totò è così importante? Per qualcuno nato nelle generazioni successive alla sua scomparsa o agli anni del suo grande successo, potrebbe quasi apparire una sorta di esagerazione. Qual è la rilevanza di Totò?
Allora, Totò è importante perché la sua maschera ancora oggi, quando la vedi, ti comunica qualche cosa, ti comunica, ti lavora dentro e ti fa nascere delle risate, ti concede l'immedesimazione. La sua è una comicità fatta di mimiche grottesche, di deformazioni, di invenzioni linguistiche. Le sue invenzioni linguistiche sono rimaste nel tempo. Pensiamo ai giochi di parole, mal costume, mezzo gaudio, un evaso da notte, ho una colica apatica, ogni limite alla sua pazienza. Oppure anche neologismi. Pensiamo alle pinzillacchere che rimavano con le quisquilli e le bazzecole. E poi c'è questa ridicolizzazione dell'italiano aulico e ufficiale, in cui sicuramente Totò era un maestro. E altre sue caratteristiche che sono ancora efficaci, che quindi è normale che rimangano, sono lo sberleffo, lo sghignazzo del suddito indocile, gesti beffardi, questa maschera, no? Che è un po' malinconica e che invece è un po' caustica, ironica, e che proprio dai contrasti fa scaturire la risata. E poi la sua è una comicità che viene dal basso, no? Che quindi parliamo di un periodo in cui comunque si faceva la fame, e lui riusciva a lavorare su questi istinti umani primari, la fame, la sessualità, con tanti doppi sensi, senza però mai trascendere nella volgarità. Per capire, diciamo, la sua comicità, lui stesso elaborò un pensiero, cioè che la miseria è il copione della vera comicità e che non si può essere un vero attore comico senza aver fatto la guerra con la vita, cosa che sicuramente Totò, con la sua vita avventurosa e con l'opera cinematografica e anche teatrale che ci ha lasciato, ha fatto.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.